Buongiorno a tutti e permettetemi, prima di entrare nel tema della relazione, di rafforzare, se ce ne fosse bisogno, ma mi sembra importante farlo come preside, quel ringraziamento che ha già fatto Padre Fidel a tutti quanti voi. Ringrazio davvero tutti ed esprimo veramente una mia gioia per questo incontro. Per tante ragioni, vorrei esprimere soprattutto il fatto che questo convegno si inserisce in un cammino che sta facendo l'Istituto Filosofico Teologico, un cammino di collaborazione tra i Giuseppini, i Cappuccini, la Diocesi, un cammino di un istituto che vuole essere a servizio di questa realtà, a servizio delle nostre congregazioni e del territorio, e questa iniziativa è un'iniziativa che è segno di questo cammino che, devo dire, in questo momento vive una stagione bella, una stagione felice, una stagione per cui lo stiamo veramente potenziando sempre di più, questo cammino, forti della collaborazione che abbiamo vissuto in questi anni. E credo che sia anche un segno molto bello, vedete, un convegno che ha come soggetto, nella preparazione, nella conduzione, tutta l'equipe dei professori. Sono impegnati più particolarmente i docenti Giuseppini, perché un ponte particolare abbiamo cercato di lanciarlo verso la provincia italiana dei Giuseppini, però ecco, è una collaborazione da parte di tutti, e d'altra parte i destinatari sono tanti altri, e ci sono i destinatari qui del territorio viterbese, della diocesi. Ecco, volevo esprimere anch'io come preside questo ringraziamento e questa gioia per quello che questo convegno rappresenta per il cammino del nostro istituto. Ecco, detto questo, entro nella parte del relatore e nella parte di chi cerca di dare un contributo a questo convegno, con questo titolo che può suonare strano, può suonare promettente, un titolo che fa riferimento a due nozioni che saranno chiave nella mia relazione: la nozione di grammatica e quella di scrittura. Io credo di inserirmi nell'orizzonte che è stato tracciato questa mattina dai diversi interventi. Mi è piaciuta molto questa prospettiva di serenità che ci ha dato Don Vincenzo Annichiarico, e vorrei collocarmi su questa prospettiva ottimistica, una prospettiva positiva che ci porta certamente a non chiudere gli occhi di fronte a problemi educativi molto grossi che abbiamo, ma che ce li fa affrontare con un senso di serenità, con un senso di ottimismo evangelico. E nello stesso tempo mi provocava molto quella interpretazione che il nostro Vescovo suggeriva di questo passare all'altra riva come un vedere l'altra faccia. Per certi versi, utilizzando la nozione di grammatica, la nozione di scrittura, cerco di far cogliere l'altra faccia della vita quotidiana, quest'altra faccia con cui l'annuncio evangelico vuole interloquire, e forse cercherò di far emergere anche l'altra faccia rispetto ad un'evangelizzazione, ad un impegno educativo che qualche volta può rischiare di perdere di vista qualche cosa di più fondamentale. Ma perché grammatica? Cos'è la grammatica? In un dizionario della lingua italiana, il Sabbatini Coletti, che è su internet, è scritto che la grammatica è l'insieme delle convenzioni che regolano un particolare sistema linguistico. Poi più avanti dà l'accezione anche della grammatica come saper parlare e scrivere in modo corretto. E in effetti la grammatica ha a che fare con il saper parlare e probabilmente soprattutto con il saper scrivere. C'è un legame profondo tra grammatica e scrittura.
l'ars grammatica nel mondo, nell'antico mondo romano, era l'arte dello scrivere bene, così come anche la tecne grammatiche nel mondo greco è l'arte dello scrivere bene. La grammatica fa riferimento a regole e fa riferimento ad uno scrivere. Io vorrei mettere in luce una evangelizzazione, una catechesi, un annuncio che cerca di far emergere, cerca di interloquire con le regole della vita quotidiana. La vita quotidiana ha delle regole, ha una sua scrittura, c'è qualche cosa che è scritto. E faccio riferimento non a qualcosa che si sovrappone alla vita quotidiana, ma faccio riferimento ad una preoccupazione che deve caratterizzarci di far emergere qualche cosa di più grande, di più profondo nel quotidiano, che è qualcosa che è scritto. E ciò che è scritto, non posso manipolarlo, posso far finta di non vederlo, però è scritto. E in questo senso c'è un legame con la scrittura. E io vorrei far riferimento, qui forse c'è un'altra faccia che vorrei esprimere, ad un annuncio che sia più ispirato alla scrittura. E giocherò su questo equivoco della scrittura della vita quotidiana e della sacra scrittura. Nella scheda che avete una scheda nelle cartelle che ci sono state regalate dall'Oratorio San Paolo, da Padre Antonio Lucente, così approfitto per ringraziarlo, c'è un piccolo tracciato del cammino che tento di fare con voi e vedrete che ci sarà un equivoco continuo sulla scrittura. Questo è un segno che forse la lingua scritta ha delle ricchezze in più rispetto alla lingua parlata. Soltanto nello scritto posso mettere la scrittura con la minuscola per indicare questa scrittura del quotidiano e la scrittura con la maiuscola che fa riferimento invece alla sacra scrittura. Due scritture che hanno una loro specificità, però che per certi versi si confondono e che soltanto lo scritto per certi versi vuol rendere. Io cerco di allacciarmi ad una sensibilità che c'è in diversi autori contemporanei che cercano di recuperare il primato della scrittura nella nostra tradizione culturale, che invece qualche volta è una tradizione troppo orale, e l'orale è attento ad alcune cose ma rischia di mortificarne qualche volta altre. E in questo piccolo cammino che tento di fare con voi ci sono tre momenti che cerco di interpretare. Il primo momento si riferisce alla vita quotidiana come progettualità, e allora cercherò di dire qualche cosa a mo' di flash, non sarà un discorso molto sistematico, sulla grammatica della progettualità, ovvero di una progettualità secondo la scrittura. Secondo la scrittura e secondo la scrittura, con la maiuscola. Il secondo momento è un interpretare la vita quotidiana nella dimensione relazionale, e anche qui parlerò di una grammatica della relazione o della comunicazione anche, e quindi di una relazione secondo la scrittura o secondo le scritture. E infine la scrittura, la grammatica dell'annuncio. Cosa può voler dire oggi un annuncio secondo questa doppia scrittura? La vita quotidiana è il luogo della progettualità, è il luogo in cui cerchiamo di costruirci, in cui cerchiamo di tracciare il cammino della nostra vita, di dare un senso alla nostra vita. E questo in tutte le dimensioni della nostra vita. Sono diverse le dimensioni del progettarci, l'ambito sociale, l'ambito affettivo, l'ambito lavorativo. È una progettualità qualche volta debole, diciamo, in questa cultura. Lo vediamo molto spesso anche nei giovani che incontriamo. Stamattina si parlava della società liquida, citando Baum.
L'ultima inchiesta Yard sulla condizione giovanile italiana parla dei giovani nell'era, nel tempo della flessibilità. E tutti questi sono termini che fanno riferimento ad una fatica anche di vivere in senso pieno una progettualità. Oggi c'è una progettualità debole qualche volta. Siamo in una società dai molteplici punti di riferimento che qualche volta possono disorientare, possono creare un senso di relativismo. Siamo nella società, o siamo in un mondo giovanile, per dirla con le parole di Franco Garelli, con espressione che lui usa molto in questi ultimi anni, in cui la progettualità è vissuta come realizzazione a mosaico, più che nel senso del costruire una storia di vita, nel senso del mettere l'una accanto all'altro delle esperienze che però sono giustapposte piuttosto che ripensate all'interno di un itinerario, all'interno di una propria vita pensata davvero come una storia che sto cercando di costruire. Siamo in un tempo che in cui questa progettualità qualche volta è come minata alle radici. Mi ha molto colpito in questi giorni leggere l'ultimo libro di Galimberti, che ha come titolo Il nichilismo e i giovani. Questo è il sottotitolo, a dire il vero, il titolo è L'ospite inquietante, e l'ospite inquietante è il nichilismo. E lui interpreta la crisi attuale come una crisi che è non tanto di un aspetto della vita, oppure una crisi come poteva essere qualche decennio fa di un giovane di fronte a delle norme, o una crisi legata a un senso di frustrazione nei confronti di desideri che vengono limitati. È una crisi di senso, in senso forte, cioè una crisi sul senso stesso che ha l'esistenza, ed una crisi che si esprime, lui dice, attraverso un disagio che è un senso di sfiducia in se stessi, la fatica di pensare che ce la si può fare ad affrontare le questioni della vita. E questo è il tarlo del nichilismo, dice lui, che attraversa profondamente l'esistenza di tanti giovani. Questo libro mi ha provocato anche parecchio, nel senso che ci provoca a riflettere su una dimensione culturale e ci provoca a riflettere anche sul senso che può avere una proposta di fede in questa cultura. Lui parla molto chiaramente, Galimberti, di uno spostamento che si rende oggi necessario dalla cultura cristiana a quella greca. Dalla cultura cristiana che è quella che propone le mete, che propone le direzioni di cammino, che fa le offerte di senso, che è una cultura che secondo lui accrescerebbe questo senso di nichilismo, perché trasmetterebbe nel fondo un senso che valiamo poco, un senso di sfiducia in noi stessi, perché valgo nella misura in cui riesco a perseguire delle mete. E in questo senso, lui dice, la cultura cristiana è fallita, lo dice in una prospettiva niciana, la prospettiva della morte di Dio, e sono falliti anche gli eredi di questa cultura, che sono l'utopia, la rivoluzione, l'ideologia della scienza. E lui, verso la fine del libro, parla di una salvezza che verrebbe da un'etica del viandante, una sorta di etica che più che fa riferimento a chissà quali principi che si sovrappongono all'esperienza, fa sprigionare il daimon greco e quindi aiuta in qualche modo a riconciliarci con delle energie che abbiamo dentro. Mi fa pensare, ripeto, perché c'è una sfida culturale molto forte. Credo che nei nostri discorsi educativi e pastorali dobbiamo tener conto di questo orizzonte culturale che mette in discussione il senso stesso della presenza della fede
in rapporto a questa cultura, in rapporto alla crescita proprio delle persone. Siamo nel tempo di questa fatica a progettarci, siamo nel tempo in cui questa fatica di costruirci, questa libertà, in qualche modo rischia di essere corrosa dall'interno. E siamo in un tempo in cui noi come cristiani, nelle nostre esperienze educative, molto spesso cerchiamo di alimentare questo senso della progettualità. Cioè sentiamo che anche l'incontro con la fede ha bisogno di una progettualità significativa, di una progettualità forte. Sentiamo che la fede può parlare alle persone se entra in un progetto di vita. La prospettiva dell'integrazione della fede nella vita è una prospettiva su cui abbiamo lavorato molto in questi anni nelle nostre esperienze educative e pastorali, ed è una prospettiva in fondo che suppone, che ha fiducia in un senso di progettualità e che ci impegna a restituire a noi stessi, alle persone che incontriamo, il senso della progettualità. Io credo che siamo in un momento in cui dobbiamo recuperare il senso della grammatica della progettualità ed esprimere la nostra proposta di fede non soltanto nel senso dell'offerta della fede in un progetto di vita debole o forte che sia, ma siamo sfidati nel far emergere e nel testimoniare alla luce del Vangelo quella che chiamerei la sincerità della progettualità. La sincerità della progettualità ci apre ad una grammatica, a qualcosa che è scritto, e per cui su questa via noi testimoniamo un Vangelo che fa emergere ciò che è scritto, perché non è vero che l'ultima parola è del nichilismo, e non è vero che la fede può essere pensata soltanto in termini di direzione, di sovrapposizione sulla vita, ma la fede è una risorsa preziosa perché emerga la sincerità, la grammatica, la scrittura dell'esistenza. Mi pare in questo senso di dire un qualche cosa di quell'altra faccia che veniva evocata questa mattina e di dire qualche cosa che io sento come una sfida enorme per l'evangelizzazione oggi. Vorrei dire solo qualche parola di questa grammatica con cui dobbiamo riconciliarci. La parola memoria, la parola riconciliarci con le radici. Oggi siamo in un tempo in cui non abbiamo soltanto bisogno di pezzi che riempiono il nostro progetto di vita. Siamo in un momento in cui dobbiamo riconciliarci con la memoria. Penso ad un impegno più che di tipo attivo, ad un impegno quasi più di tipo passivo, il lasciarci raggiungere da qualche cosa e aiutarci nelle relazioni educative a riconciliarci col fatto che c'è una memoria che mi appartiene, sono radicato in una storia. Qualche volta potrebbe sembrare che il progettarsi, il costruirsi nella vita sia come un essere sospesi su un vuoto. In realtà non siamo sospesi su un vuoto, siamo dentro una storia, siamo dentro una memoria che non è il ricordo, ma è la possibilità di costruirmi dentro una fiducia, dentro un sentire che c'è qualcheduno che ha fatto qualche cosa per me. Il senso della memoria e delle radici ci apre al senso della creaturalità, che non significa la consapevolezza intellettuale o teologica o di fede che Dio mi ha creato. Significa proprio un senso di rilassamento col mio essere creatura. Prima che essere colui che si progetta, prima che essere colui che è chiamato a far la fatica di costruirsi, io sono colui che è chiamato a riceversi, colui che è chiamato a riconciliarsi col fatto di essere amati, di essere stati amati. Forse la fatica più grande non è quella di inserire l'amore nel nostro progetto di vita, ma prima di tutto la fatica è di arrenderci al fatto che siamo amati. Metto l'accento sulla resa, metto l'accento su un senso di passività, non per svalutare il senso della progettualità, ma per situare il senso della progettualità e la fatica del progettarsi dentro una condizione più rilassata, direi, dentro una condizione in cui ci riconciliamo profondamente con noi stessi, dentro una condizione in cui la prima parola non è la parola io, detta nella mia solitudine, detta nella mia fatica di realizzarmi nella vita, ma il riconciliarmi col fatto che la vita è un rispondere. Quando dico io sto già rispondendo in qualche modo a qualche dono ricevuto, a qualche cosa di più grande che mi vuole raggiungere. Nel cuore dell'identità, nel cuore del me stesso, nel cuore del mio costruirmi, c'è un appello e un dono. Mi costruisco rispondendo, una responsabilità che è proprio il rispondere, che significa l'accogliere qualche cosa di più grande che mi precede. In questo senso, credo che la nostra educazione, la nostra esperienza pastorale debba recuperare oggi, lo dico in questo senso molto forte, molto antropologico anche, il senso del primato della vocazione. Vocazione significa che io rispondo. Vocazione significa che prima di tutto io sono un raggiunto da qualche cosa. E forse la sfida più grande che abbiamo non è quella di aggiungere il pezzo della fede al nostro progetto di vita, anche quello certamente, no? Però questo deve situarsi dentro una dimensione vocazionale, dentro una dimensione del rispondere, direi quasi del rilassarsi nella vita perché qualcun altro mi vuole raggiungere, qualcun altro mi ha già raggiunto per certi versi, che dà senso alla fatica del costruirsi e sostiene anche la fatica del costruirsi. Vorrei dire un'immagine biblica che mi ha sempre provocato e che credo possa esprimere anche in termini antropologici il senso di questo che sto cercando di dire. L'immagine di Giona. Giona non è prima di tutto colui che deve realizzare qualche cosa nella sua vita. Non è prima di tutto colui che deve progettare qualcosa. Giona è colui che qualcun altro sta cercando di raggiungere. La sua situazione esistenziale è la situazione dell'inseguito. E lui si trova nella situazione di lasciarsi prendere da questo appello e dono oppure di rimanere chiuso nel suo mondo. È una sfida, quella che Giona ha, che per certi versi è di tipo passivo, è un lasciarsi raggiungere. Un lasciarsi raggiungere che costa per certi versi, un lasciarsi raggiungere dove magari lui intravede prima di tutto i problemi piuttosto che il dono, ma è un lasciarsi raggiungere che è un'esperienza di radicarsi, di creaturalità, un'esperienza di vocazionalità, un'esperienza nell'ottica del rispondere. Ora, questa grammatica dell'annuncio, quest'altra faccia che credo sia in questione oggi, fa riferimento a questo, ripeto, ad una testimonianza cristiana e di fede che sia non semplicemente di integrazione dei contenuti di fede, delle esperienze di fede dentro un progetto di vita, ma una testimonianza più radicale, più forte che sul senso stesso del progettarci. Noi cristiani abbiamo delle risorse enormi, grandi, e qui vedete che la Bibbia entra come ispirazione di questo discorso, per esprimere il senso stesso del progettarsi. È su questo che è il terreno del dialogo, del confronto, dello scontro anche tante volte. Un terreno per cui siamo esperti di umanità, a partire dalle risorse della fede. Non so se lo stiamo facendo insieme o io da solo questo itinerario, ma sono alla seconda tappa. La seconda tappa è sulla grammatica della relazione, perché il nostro progettarci, il nostro costruirci è chiaramente in una dimensione relazionale. Le relazioni fanno parte continuamente della nostra vita, sono tantissime. Don Vincenzo ha già aperto uno squarcio, ecco, molto bello su questo orizzonte della comunicazione, no? Io non sono un esperto di scienze della comunicazione, però credo di essere attento perlomeno a evidenziare il senso di cosa vuol dire profondamente comunicazione. E è un fatto molto complesso il fatto della comunicazione, che si intreccia con il fatto relazionale, e io credo che si possa dire, come si dice in genere, ma non è uno slogan, è qualcosa che mi colpisce profondamente. Siamo, sì, nella società della comunicazione, ma siamo anche nella società dell'assenza della comunicazione. E giustamente ci diceva Don Vincenzo, non pensiamo alla comunicazione semplicemente come un uso di strumenti di comunicazione. Più profondamente dobbiamo inserire anche la valorizzazione degli strumenti in una testimonianza del senso profondo della comunicazione. Cioè anche qui sarebbe superficiale il nostro apporto se si limitasse a valorizzare di più anche noi gli strumenti della comunicazione, no? A inseguire qualche cosa. Noi abbiamo una profezia sulla comunicazione da esercitare e credo che sia un tempo oggi, dove un tempo caratterizzato da questo paradosso del moltiplicarsi della comunicazione, dell'assenza della comunicazione nello stesso tempo, perché siamo in tanti e siamo da soli tante volte, dobbiamo testimoniare il senso profondo di cos'è comunicazione, la grammatica della comunicazione, l'ABC della comunicazione, l'alfabeto, no? La parola grammatica fa riferimento alla parola alfabeto, che è nel numero 12 della nota dopo Verona, no? Parla dell'alfabeto della vita quotidiana. E allora come si esprime questa testimonianza sul senso della comunicazione? Anche qui a modi flash presento qualche parola, come ho fatto prima, che secondo me può essere promettente per individuare qualche percorso e per suggerirci la direzione della nostra testimonianza. La parola reciprocità, lo diceva anche Don Vincenzo prima, la comunicazione non è mai unilateralità. Se noi la nostra evangelizzazione la pensassimo nell'ottica di far passare meglio un messaggio, in un'ottica in fondo unilaterale, dove l'ottica è di io che parlo e cerco di convincere meglio l'altro, cerco di rendere più significativo possibile il mio messaggio, se noi assolutizzassimo unicamente questa prospettiva, noi facciamo uno sforzo di comunicazione mentre tradiamo il senso della comunicazione. E questi paradossi sono molto presenti, io credo, nelle esperienze educative e pastorali. Qualche volta c'è tanto zelo per qualche cosa mentre tradiamo quel qualche cosa stesso. E ora nell'ambito della comunicazione può capitare che accentuiamo delle ottiche unilaterali dimenticandoci che fa parte del senso della comunicazione parlarci. Cioè la comunicazione è essenzialmente reciprocità. Non è far passare meglio un messaggio, ma è che io parlo e io ascolto. Io a un certo momento ho l'iniziativa e devo averla, e in un altro momento restituisco l'iniziativa all'altro e mi lascio raggiungere. Un'altra parola che può aiutarci ad entrare nel senso della comunicazione, lo dico in ottica pastorale, è sempre su questa linea della reciprocità, l'ottica di una pastorale dell'accoglienza e di una pastorale del lasciarci accogliere. Questo linguaggio lo mutuo da André Fossion, che in questi anni utilizza molto queste espressioni, immaginando una pastorale delle nostre comunità cristiane che abbia questa dinamica di reciprocità. Ci sono dei segni, delle iniziative, dei momenti in cui ho io in mano il potere, il compito di gestire la comunicazione, anche perché sono nel mio luogo, per esempio il luogo parrocchiale, no? E quindi ho la sfida dell'accoglienza. Ma ci devono essere, in una progettualità pastorale, i momenti in cui il luogo è il luogo dell'altro, i temi di vita sono i temi dell'altro, ma non interpretati da me, la parola in qualche modo è in mano all'altro, e io che ero colui che ospitava divento l'ospite e restituisco l'iniziativa. No. E in quest'ottica si profila una dinamica pastorale che è la dinamica dell'accogliere e del lasciarsi accogliere. E sono dinamiche che poi si rafforzano a vicenda, perché chi si sente accolto, lui stesso diventa accogliente nei confronti degli altri. Una parola importante credo che sia anche la parola differenza. Io credo che siamo in un tempo in cui le differenze devono emergere. Intuisco che è vero quello che diceva anche Don Vincenzo prima, che siamo nella cultura dell'omologazione tante volte, no? C'è un senso per cui tutto si appiattisce. Invece dobbiamo esprimere il senso delle differenze, esprimere anche il senso di una comunicazione, di una relazione in cui siamo diversi. Siamo uguali, certamente, ma siamo diversi. Forse è un tempo in cui dobbiamo riconciliarci di più con il senso della diversità, della differenza, che è ricchezza di comunicazione. Io, come alcuni di voi sanno, sono un patito di Levinas, che ha riflettuto moltissimo su queste questioni del senso profondo della relazione, dell'alterità, no? E lui, nei suoi scritti, marca molto spesso questo fatto: non siamo uguali nella relazione interpersonale, siamo diversi se prendiamo davvero sul serio la relazione. E lui questa diversità, per esempio, la diceva così: io sono ricco e l'altro è povero, l'altro è ricco e io sono povero. Cioè c'è qualche cosa che io non ho e l'altro non ha, e sono chiamato a dargliela, per certi versi ha dei diritti ad averla. Nello stesso tempo c'è qualche cosa che lui ha e io non ho, e devo arrendermi al fatto di saper ricevere. E il saper ricevere credo che sia molto più difficile spesso del saper dare. È faticoso mettersi nella situazione del saper ricevere. Ora, la relazione interpersonale nella sua ricchezza ha queste dimensioni di differenza, queste dimensioni di doverci riconciliare con delle diversità che in senso positivo diventano uno scambio di doni. E anche qui ritorna l'idea di superare il senso dell'unilateralità anche nell'educazione e nell'evangelizzazione. Io credo che in qualche modo, anche se oggi siamo in tempi in cui dobbiamo essere molto propositivi per certi versi, c'è una carenza di proposte educative tante volte, c'è un bisogno di saper dire di più anche il Vangelo, credo che questo in ogni caso debba essere messo dentro un orizzonte umano che non è un orizzonte di unilateralità, ma è un orizzonte di reciprocità, di scambio di doni. Credo che sia profondamente vero che io come cristiano cresco anche grazie al dono dell'altro, è l'altro che mi aiuta ad essere me stesso. Anche l'altro che non è cristiano mi aiuta ad essere me stesso come cristiano, in un modo misterioso, in qualche modo. E questo vale anche per la comunità cristiana, che si costruisce attraverso un proporre, un rendersi presente, però dentro un orizzonte in cui sa ricevere anche in qualche modo. Ma questi discorsi sulla relazionalità, sulla comunicazione, non si aggiungono rispetto a quelli sulla progettualità. Cioè, in qualche modo, la nostra progettualità, la nostra identità, direi, è un'identità profondamente relazionale, è un'identità che dobbiamo pensare in termini di ospitalità. Non è che io sono già io e aggiungo alla mia esperienza di identità, di consapevolezza di me stesso, il Vangelo o qualche altra cosa. Qui c'è una testimonianza sull'identità, io credo che noi dobbiamo esprimere profondamente a partire dall'ispirazione biblica, a partire dall'ispirazione della nostra fede. L'identità, in qualche modo, è un mistero dentro l'io, è un dono dentro me stesso, è un'alterità dentro me stesso. Uno dei grandi interpreti della cultura contemporanea è Jacques Derrida, un filosofo morto 2 anni fa, e lui negli ultimi anni della sua vita ha scritto diverse cose sull'ospitalità, e c'è un bellissimo libretto dove interpreta l'ospitalità nel senso di un'ospitalità che è nel cuore dell'identità. Usa l'immagine della casa: io sono il padrone di casa e accolgo l'altro. In qualche modo lui dice: l'altro ha le chiavi di casa mia, mentre io l'accolgo, lui apre le porte della mia casa, mi dona di essere me stesso. L'identità non è qualche cosa che ci guadagniamo da noi, è un'identità esodale, un'identità nomade, una identità pasquale la nostra. Io credo che siamo in un tempo in cui dobbiamo dire la nostra fede proprio in questa profezia che ha di umanità, proprio sulle questioni dell'identità. E anche qui volevo richiamare un'immagine biblica, un'espressione biblica che credo ci apre in questa prospettiva. E quell'espressione che dice Gesù: chi perde la sua vita la ritrova, ma da quello che capisco io non è soltanto un'espressione, è una chiave che ci dice il senso dell'esodo, il senso della Pasqua, una chiave che ci permette di entrare in tutta quanta la Bibbia. E mi piace richiamare anche il discorso che Benedetto XVI ha fatto al convegno ecclesiale di Verona, che a me ha colpito molto e che è centrato sulle questioni dell'identità. E lui affronta le questioni dell'identità citando San Paolo nella lettera ai Galati, quando dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questa non è un'espressione che possiamo prendere soltanto nel senso dell'offerta di un contenuto di fede quando abbiamo già risolto le questioni dell'identità. Questa espressione ci apre al senso vero, antropologico anche, dell'identità. Chi pensa a se stesso si perde. Chi invece si mette in una situazione di esodo ritrova se stesso: mi ricevo in dono. Questa è l'identità. E oggi c'è bisogno di una profezia su questo, c'è bisogno di un discorso educativo che non si fermi soltanto ad offrire dei contenuti dentro una prospettiva che poi viene confezionata altrove per certi versi rispetto al Vangelo, ma il Vangelo deve ispirare profondamente il senso delle cose umane, il senso di come ci costruiamo nella nostra vita. E allora cosa vuol dire? Sempre se ci siete, sono arrivato alla terza tappa. Cosa vuol dire una scrittura o una grammatica dell'annuncio, ovvero un annuncio secondo la scrittura o secondo la scrittura? Vedete come il linguaggio orale tradisce la sua debolezza, non riesce a esprimere la maiuscola in questo scrittura e scrittura. Penso ad un annuncio cristiano, l'ho già accennato più di una volta, che non soltanto offre dei contenuti, e quindi che non soltanto offre i contenuti che certamente hanno come base la scrittura, ma che si ispira anche alla Sacra Scrittura. E in questo senso è un messaggio cristiano, io credo, che debba esprimere anche nei processi dentro cui lo mettiamo. Stamattina Don Vincenzo poneva l'accento sui processi, no? Ma non soltanto Don Vincenzo, anche il nostro Vescovo quando ci proponeva l'immagine della strada. Ecco, io penso ad un Vangelo, ad una scrittura che ispira profondamente i processi. E se siamo in quest'ottica qui, il messaggio cristiano in qualche modo si situa e nello stesso tempo esprime un paradosso. Paradosso significa che gli opposti stanno insieme. Noi questo paradosso lo diciamo qualche volta perché è nella scrittura, la Pasqua è un grande paradosso, però credo che siamo in una fase in cui il paradosso deve ispirare i nostri processi educativi. Il messaggio cristiano è paradossalmente un messaggio di vita e di contestazione della vita. Non saprei dare chissà quali indicazioni su come fare, no? Però sicuramente l'atteggiamento dell'educatore dovrebbe essere di esprimere questo paradosso. Il messaggio cristiano è un messaggio che va incontro alla grammatica della vita, a ciò che è scritto nella vita. E ciò che è scritto, tu magari non ti rendi conto, tu magari stai fuggendo forse o hai paura, ma c'è qualche cosa di scritto con cui dobbiamo riconciliarci. Il messaggio cristiano è messaggio di vita in questo senso, ma non è un messaggio di vita a buon mercato, nel senso di un assecondare semplicemente delle domande, dei bisogni superficiali. La contestazione della vita e lo sprigionarsi della vera vita vanno insieme. Io oggi immagino un'educazione, una pastorale giovanile anche, che sappia esprimere insieme queste due dimensioni. Per cui veniamo percepiti come coloro che contestano anche, che vanno un po' controcorrente, ma non in nome di chissà che cosa o di qualche sovrastruttura che noi vogliamo aggiungere alla vita, ma nel senso che cogliamo una scrittura della vita, che cogliamo una grammatica della vita e sentiamo che il Vangelo è una perla preziosa che ci apre a questa grammatica. La grammatica, la scrittura, è qualche cosa che non produco io. Ciò che è scritto è scritto. Posso fuggire, ma è scritto. Il terreno del dialogo, quindi, è il terreno della sincerità dell'umanità. Ecco, a me piace le questioni della verità, metterle insieme alla questione della sincerità, e su questo siamo sulla stessa barca, cioè abbiamo un problema di essere sinceri nei confronti di ciò che è scritto, cioè nei confronti di appelli e doni che sono iscritti nella vita mia e nella vita dell'altro. E quindi un processo per cui il Cristo, il Gesù delle scritture, diventa la perla preziosa, la garanzia di umanità, colui che ci apre agli orizzonti profondi della vita e ci apre anche al senso dell'accorgerci sull'onda di questa dimensione di appello e di dono che ha la vita, che un Dio ci ha già raggiunto. Era molto bello quello che diceva il Vescovo stamattina citando Bonhoeffer, che Dio non è soltanto al limite, ma Dio ci ha già raggiunto. Il problema pastorale è un problema di aiutare una resa, di aiutare un lasciarsi amare, un già. Le domande, i desideri, le attese dei giovani sono il punto di partenza, il perno, il luogo della proposta cristiana, ma va tenuto vivo il paradosso. La proposta cristiana riempie e rompe allo stesso tempo. È attraversata da una dinamica pasquale. E la dinamica pasquale è questa dinamica di morte, vita, di ciò che sembra morte ed è effettivamente morte, che in realtà è vita. Di ciò che è perdita, di ciò che sembra un esodo senza prospettive, un lasciare una terra non si sa perché, che però diventa ritrovamento di sé, un ritrovamento non calcolato da me che gestisco la mia vita, ma un ritrovamento che è sull'onda dell'accogliere un dono. E quello che accolgo in dono non è qualche cosa, ma è me stesso. Io stesso mi accolgo come un dono per me stesso. Questa è la dinamica di una identità pasquale. Tutto questo avviene nella relazionalità ecclesiale, tutto questo avviene dentro delle dinamiche per cui ci aiutiamo nell'appartenenza ecclesiale, e anche qui sarebbe interessante riflettere anche in ottica educativa su come aiutarci nell'appartenenza, perché andiamo crescendo su queste dimensioni di sincerità, di verità della vita, di accoglienza vera del Vangelo, dentro una dinamica di appartenenza. Mentre apparteniamo, entriamo in queste prospettive di verità della vita. Finisco con un'icona, anche qui. A me piace molto questo brano di Giovanni 7, stamattina veniva citato l'ultimo libro di Padre Ubaldo. Padre Ubaldo in questo libro qui ha fatto una bella riflessione su questo brano, che è l'incontro di Gesù con questa adultera che gli viene portata dagli scribi e i farisei furibondi che vogliono lapidarla e che chiedono a Gesù come lui interpreta la legge. Quello che è in questione non è tanto questa donna, sembra quasi da quel brano di Vangelo, almeno a me sembra, che quasi non ci si accorga di questa donna, no? Dal punto di vista degli scribi e dei farisei tutto è portato sull'onda di come interpretare la legge, se bisogna lapidarla oppure no. È un tranello a Gesù in quanto interprete della legge, in quanto interprete della scrittura. Non mi soffermo tanto su questo brano, però anche qui intravedo che ci sono delle prospettive che possono aiutarci nell'ottica non tanto di rimanere chiusi nell'orizzonte di dire Gesù e di dire i contenuti della scrittura, ma in qualche modo siamo provocati a lasciarci raggiungere dallo spirito di Gesù che interpreta la scrittura. Per certi versi credo che uno dei grandi compiti pastorali oggi sia il saper prolungare, e qui c'è una questione di processo, di un processo che sia ispirato profondamente dal Vangelo, di saper prolungare questi gesti di Gesù interprete della scrittura. E io direi, alterando, interpretando un po' a modo mio, di Gesù che interpreta le scritture. In quel brano probabilmente solo Gesù si accorge di ciò che è scritto nel volto di questa donna, e c'è qualche cosa di scritto nella vita delle persone che è una grande potenzialità e che è necessario perché noi possiamo interpretare bene la scrittura. Mi pare che quel testo ci dice che l'interpretazione della scrittura con la S minuscola ci apre ad una interpretazione più autentica, più profonda della scrittura con la maiuscola e viceversa. E poi in quel brano c'è un bellissimo gioco tra la parola e il silenzio, le parole degli scribi e dei farisei che si infrangono nel silenzio di Gesù. E c'è un bellissimo gioco tra Gesù che scrive a terra e il suo interpretare la scrittura. So che gli esegeti riflettono su cosa può aver scritto Gesù, ma al di là di tutto mi sembra che ci sia qualche cosa di bello, lo dico soltanto per indicare un'icona, di un imparare da Gesù questo spirito dell'interpretare le scritture. Grazie che siete arrivati con me fino alla fine.